Buonasera. Continuiamo questa sera un po' la nostra riflessione sui salmi di fiducia. Questa sera ne prendiamo due che partono dall'esperienza universale della paura. Cominceremo con il Salmo 56, adesso tra poco verrà letto. Volevo solo fare una notazione, chiamiamola tecnica. Il versetto 1 è chiamato il titolo. Spesso nei Salmi abbiamo questa titolatura che non fa parte del testo vero e proprio, sono stati aggiunti dopo, anche se sono molto antichi, e questi titoli dicono spesso chi sia l'autore, come deve essere svolto il canto e anche qualche volta le circostanze storiche a cui fa riferimento il Salmo. Qui per esempio c'è scritto al maestro del coro, quindi c'è un'indicazione sul modo con cui deve essere eseguito il canto. Su, in italiano sarebbe colomba dei terebinti lontani, non sappiamo bene che tipo di motivo sia, comunque c'è questa indicazione. Poi si dice che Davide è l'autore, miktam vuol dire canto, quando i filistei lo tenevano prigioniero in Gat. È interessante, anche se probabilmente storicamente non è Davide che l'ha composto, che la tradizione abbia voluto collegare il Salmo, e non solo questo ma anche molti altri, a un evento storico, come a dire che la preghiera del Salmo non nasce a tavolino, ma è la risposta a Dio legata alla vicenda concreta della vita. In questo caso, come vediamo, Paolo, prigioniero dei Filistei, che erano i nemici acerrimi di Israele allora. Quindi un'esperienza concreta di paura che Davide ha vissuto e poi l'ha superata nella fede. Dunque il Salmo vero e proprio che commenteremo va dal versetto 2 al versetto 14. Sentito, il salmista sperimenta la minaccia continua dei suoi nemici. In questi nemici noi possiamo mettere dentro tutto ciò che viviamo come minaccioso, come ostile. Ogni giorno per il salmista è il giorno della paura. Il versetto 4 qui traduce: nell'ora della paura in te confido, ma sarebbe proprio nel giorno della paura. E anche noi potremmo pensare quale sia questo giorno della paura per noi. È in una situazione conturbante, eppure, lo abbiamo sentito, sa che può contare sul Signore. Tre volte ritorna il verbo confidare. 4b, in te confido. 5b, in Dio confido. 12, in Dio confido. Il salmista è capace di professare la propria fede in Dio, la fede nella cura di Dio. Qui potremmo fare un parallelismo con il Salmo 23 che abbiamo commentato l'altra volta, anche se attraverso la valle oscura tu sei con me, il tuo bastone e il tuo incastro mi danno sicurezza. Qui al centro praticamente del Salmo questa esperienza di fiducia, di confidenza nel Signore che ci accompagna nel giorno della paura, è espressa al versetto 9 con tre immagini. I passi del mio vagare tu li hai contati, prima immagine. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli, seconda. Sono queste lacrime scritte nel tuo libro, terza. Il vagare in qualche modo è una cifra della vita di ogni uomo. Ancora nel Salmo 23 parlavamo di attraversare il deserto. E questo vagare caratterizza l'esperienza di chi non ha sicurezze, riferimenti sicuri. Un vagare che è accompagnato da un sentimento di angoscia. Ora dice il salmista, tutti i suoi passi, quindi momento dopo momento di questo vagare, sono contati da Dio. Adesso qualcuno va in giro col contapassi. Per il Signore non c'è bisogno, li conta Lui. Cioè Dio tiene conto del nostro procedere incerto, del nostro avanzare a tentoni, della fatica e delle paure che costellano le nostre giornate. Non c'è nessun momento, nessun passo che non sia oggetto dell'attenzione del Signore. Questa è la prima immagine. Qualche volta uno potrebbe fare l'esercizio, fa un po' di strada, conta i passi e ogni momento pensa che il Signore è vicino. La seconda immagine è quella dell'otre. Le mie lacrime le raccogli nella tua otre. Cosa vuol dire? Vuol dire che le nostre lacrime sono preziose per Dio. L'otre, come sappiamo, per questi beduini o queste popolazioni del deserto che attraversavano zone semidesertiche, l'otre era fondamentale e conteneva un liquido prezioso, l'acqua oppure il latte, senza il quale non si poteva vivere, non si poteva attraversare il deserto. Nell'otre c'era un contenuto prezioso. Adesso dice che Dio raccoglie nella sua otre le nostre lacrime. Niente va perduto di quanto abbiamo vissuto. Niente è disprezzato da Dio. Tutto è considerato. Tutto quello che rende faticosa la nostra vita è raccolto da Dio e potremmo dire trasformato in benedizione, un po' come dicevamo l'acqua o il latte per uno che attraversa il deserto è veramente fonte di vita. La terza immagine è il libro. Le lacrime sono scritte nel tuo libro, sono per così dire registrate nel libro della vita, nel libro della memoria di Dio. È un'altra maniera per dire che niente va perduto, che tutto è considerato. Un Dio dunque che tiene conto della nostra fatica, delle nostre sofferenze, ricorda il libro della memoria. Proprio questa esperienza della cura di Dio, della sua attenzione per i nostri cammini passo dopo passo, scatena, se così possiamo dire, la lode e il rendimento di grazie. L'ultima parte del Salmo, a partire dal versetto 11, si passa dall'angoscia alla lode e al ringraziamento. Versetto 11, lodo la parola di Dio, la parola del Signore, in Dio confido, e versetto 13b, ti renderò azioni di grazie perché mi hai liberato, hai preservato i miei piedi dalla caduta perché io cammini alla tua presenza. Di nuovo c'è l'immagine del camminare, quel camminare che era un po' un vagare, molto faticoso, adesso diventa un passo spedito. Si riconosce che si attraversano i rischi del cammino, quelle situazioni che farebbero cadere, ma di fatto si è in piedi, si va, si cammina alla presenza del Signore. Dunque vediamo che la scoperta del Signore, la scoperta della sua vicinanza, la fiducia in Lui, non ferma il cammino della persona. L'alternativa al vagare non è la sosta, non è il fermarsi, ma è un nuovo senso, una direzione nuova al cammino, una nuova coscienza. Incontrare il Signore non vuol dire perdere il dinamismo della nostra esistenza, ma per così dire rafforzarlo nella coscienza che Lui ci accompagna. Un altro salmo che esprime l'uscita dalla paura, la vittoria sulla paura grazie al Signore, alla coscienza che Lui ci accompagna, è il Salmo 46 che trovate nell'altra facciata. Il commento che qui è riportato è di Bruno Maggioni, essenziale, sempre molto efficace, che poi voi potrete vedere Adesso noi diamo qualche indicazione sul Salmo e poi richiameremo anche un testo o due del Nuovo Testamento. Come al solito vedete che il versetto 1 è il titolo, quindi non lo leggiamo. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Nel Salmo 56 avevamo visto che ritornava il verbo confidare, in te confido. Qui, in maniera equivalente, ritorna il tema del rifugio. All'inizio, Dio è per noi rifugio e forza. Versetto 8, Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. E alla fine, 12, il Signore degli eserciti è con noi, il nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Tra l'altro questa espressione rifugio o il verbo rifugiarsi è tipico del Salterio. Se voi avete la pazienza di guardare altri salmi vedrete che è un motivo che ritorna, ha il valore di un atto di fede. Rifugio, questa volta vuol dire proprio un riparo, poi parla di forza, di fortezza. Ci sono delle minacce, ci sono degli assalti, ci sono degli scossoni e il Signore protegge. Vedete che dice al versetto 4, fremano, si gonfino le acque del mare. E poi al versetto 7, fremettero le genti. Nella storia ci sono dei sollevamenti, degli scossoni, il mare che vuol dire, come sappiamo, le forze caotiche, le forze del male che ogni tanto hanno delle esplosioni, ma poi anche le genti, i popoli, ma pensiamo alla Siria. Dunque una realtà in cui uno non ha più neanche la terra sotto i piedi. Eppure Dio è rifugio, anzi, al versetti 5 e 6, tra il rilevare il sollevamento delle acque del mare e poi quello delle genti, in mezzo si parla della città di Dio e dice, versetto 6, Dio sta in essa, non potrà vacillare. Quando sono scosse le fondamenta della terra, le fondamenta del vivere comune, cosa succede? Crolla tutto. Crolla tutto, ma di fatto Dio tiene. La città di Dio non potrà vacillare. Ci viene in mente la frase del Vangelo, le potenze degli inferi non prevarranno contro di essa, contro la Chiesa. Quindi in mezzo allo sconvolgimento provocato dalle forze caotiche e dalla violenza umana sta la città in cui Dio abita e che perciò non crolla. E ripete, il Dio degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Dopo avere rilevato questa realtà di sconvolgimenti che rischia di rendere le persone prede della paura, versetto 3, perciò non temiamo se trema la terra, come a dire che se non siamo in qualche modo coscienti che il Signore è nostro rifugio, il Signore ci accompagna, beh, come facciamo poi a non essere preda della paura? E tutto quello che facciamo è per difenderci. Ecco, ha detto quindi che questa certezza, questa fiducia permette di affrontare gli sconvolgimenti della natura e della storia, avendo coscienza di un rifugio sicuro. E poi l'ultima parte, versetti 9-11, dice: vedete le opere del Signore, farà cessare le guerre. In fin dei conti, lo sconvolgimento peggiore, la manifestazione estrema della violenza è la guerra. La guerra è distruzione. Distruzione non solo delle case, delle realtà materiali, ma distruzione delle coscienze. Crea ferite profonde, divide. Beh, questo Dio che è presente, che fa in modo che non vacilli la sua città, la comunità, la fede di chi lo cerca, è anche all'opera per superare questa realtà che distrugge la sua opera. Anche questo noi lo dobbiamo leggere nella fede, perché vediamo come le guerre si ripetono. Come fa Dio a disarmare le persone? Atenagora, grande capo ortodosso, aveva fatto un intervento in cui diceva: io ho combattuto la guerra più dura, la guerra contro me stesso, e sono arrivato a disarmarmi e non ho più paura di niente. Questo è il succo, però è molto significativa questa esperienza, e lo diceva proprio come cammino interiore, come cammino di credente. Voi potete poi leggere anche il commento che ha fatto Maggioni a questo Salmo 46. Questa tematica della paura e della fede che permette di affrontarla e di vincerla è molto presente anche nel Nuovo Testamento. Ricordiamo per esempio il Vangelo di Marco al capitolo 4, versetti 35-41, anche qui abbiamo le acque minacciose. Venuta la sera, Gesù disse ai discepoli: passiamo all'altra riva. Gesù attraversa le acque e poi non si ferma, va sempre da un'altra parte. Congedata la folla, lo presero con sé, così come era nella barca. Un gesto di confidenza, senza fare troppi problemi. c'erano anche altre barche con lui. Ci fu una grande tempesta di vento, questo sollevamento delle acque, delle forze, e le onde si rovesciavano nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Sembra che Dio dorma. Ci sono dei salmi che dicono: Signore, svegliati, che è una maniera per dire: ma stai dormendo, non intervieni. E ci sono molte volte che ci sembra che il Signore dorma. Allora lo svegliarono e gli dissero: Maestro, non ti importa che siamo perduti? Non ti importa. Le mie lacrime raccogli nella tua otre, conti tutti i miei passi. Si destò, minacciò il vento e disse al mare: taci, calmati. È quasi un esorcismo sulle forze del male che Gesù vince. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. Poi disse loro: perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da grande timore, si dicevano l'un l'altro: chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Io non lo so se qualche volta abbiamo vissuto anche noi questo stupore. Signore, a cui le tempeste della vita obbediscono. E non dobbiamo neanche meravigliarci se sentiamo la paura e se ci sembra di non avere ancora fede. Qui è registrato. I discepoli erano un po' che andavano con Gesù. Perché qua è il punto centrale della nostra fede, con cui noi non avremo mai finito di fare i conti. Ogni giorno, in qualche modo, dobbiamo scegliere di fidarci del Signore, ogni giorno incominciare la vita uscendo un nuovo esodo dalla paura, per riconoscere nella fede la presenza del Signore. Un altro passo famoso che possiamo ricordare è l'invito a fidarsi della provvidenza, che abbiamo sia in Matteo che in Luca. Non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano, eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua